Allora, oggi completo i miei passi in casa perché fuori fa un po' freddino e approfitterò domani invece per farmi una bella passeggiata perché sabato non faccio la mia solita live su Twitch nel pomeriggio dopo pranzo, il buongiorno laggato, e quindi mi vado a fare invece una bella passeggiata quando c'è un minimo di sole. Le previsioni parlano di sole per domani a quell'ora, pranzo, pomeriggio, e quindi insomma domani passeggiatona in giro. L'inverno spero che passi. So che ho visto un sacco di... stavo sfogliando Instagram prima, ho visto chi era? Simone Akira Trimarchi a Roma, che dice che fa caldissimo. Wokitz a Palermo, che dice che fa caldissimo. E a Milano, ragazzi, fa freddo invece. Milano fa freddo e in questo momento, fa vedere, abbiamo 3 gradi e fa freddo, fa proprio freddo. Certo, poi sono uscito nei giorni scorsi a camminare anche tranquillamente con queste temperature. Un po' di abbigliamento termico può essere a volte il segreto giusto. E quindi sì, si fa lo stesso, tranquillamente, non c'è problema. Ho fatto anche decine di chilometri in un colpo solo in questi giorni, con questo stesso tipo di freddo, con questo stesso tipo di temperature. Però a volte, mamma mia, è pesante. E quindi adesso sto completando i miei passi in casa. E volevo parlare un po'... Niente, innanzitutto volevo fare in generale un episodio di Walkie Talkie con Walone, perché è un po' che non ne faccio. Anche se c'è cioè un po', o meglio, è un bel po' di tempo che la frequenza di pubblicazione di episodi di Walkie Talkie con Walone è molto diminuita, anche se di recente abbiamo avuto un bellissimo episodio in compagnia di Giulia Martino, con cui siamo fatti una chiacchiera fantastica. Giulia, che ritroverete insieme a me nei prossimi giorni, ormai quasi settimane, ma probabilmente giorni, su Twitch per un nuovo format di cui parlerò nei prossimi giorni. È un format molto interessante, quindi state attenti, mettete in funzione i vostri radar, perché sarà una roba da seguire assolutamente. Anzi, vi chiedo già da adesso la vostra partecipazione alla cosa. Poi vi spiegherò di che si tratta, che cos'è. Comunque, orecchie e occhi appizzati per questo nuovo format in arrivo. E però in generale, diciamo, a parte questa eccezione della chiacchierata su Walkie Talkie con Walone con Giulia, non c'è grande movimento ultimamente su Walkie Talkie con Walone. E allora, dai, mi è venuto in mente adesso e quindi registro un episodio nella speranza che possa essere il primo di una nuova corposa serie di episodi con una continuità, o meglio una frequenza di nuovo come ai vecchi tempi. Dunque, di che parliamo? Possiamo parlare, per esempio, dell'Xbox Developer Direct di ieri sera, che abbiamo seguito su Twitch insieme con Vito Juvara, e a cui, diciamo, non è piaciuto tanto il tipo di show in sé. Per una questione di scarsa praticità, diciamo. Ma al di là di questo, qual è il fatto? L'idea di Microsoft è quella di far parlare gli sviluppatori, far vedere un po' come si... Cioè, dare la sensazione di persone al lavoro. Devo dire che a me, nel panorama complessivo della comunicazione che l'industria fa dei suoi prodotti, penso a Microsoft come a PlayStation, come a Nintendo, come alle singole software house, eccetera, oggi c'è una grande abbondanza di comunicazione diretta dall'industria al consumatore, no? Poi è anche un po' dall'industry alla stampa, ai creator, però è tutto aperto, ormai è tutto pubblico, l'industry parla direttamente con i consumatori. Un tempo magari questa cosa succedeva meno, quando la stampa era comunque sempre un po' il tramite. Perché? Perché non c'erano canali di chiacchiera diretta come ce ne sono adesso, no? Quindi in questo, come dire, panorama molto articolato e ricco di cose che le software house, i produttori, in generale tutto il mondo dei videogiochi comunica, una roba come quella di Xbox di ieri sera non dispiace neanche tanto. Anzi, alla fine è un evento che comunque riesce a destare l'attenzione, cioè dare l'occasione a persone appassionate di riunirsi, perché poi alla fine questo è quello che succede, per seguirlo insieme. E quindi tutto sommato va bene, o questo, o un Nintendo Direct, o uno State of Play, o uno showcase della stessa Xbox, ce ne sono di diversi di show di questo tipo. Quello di ieri, ma va bene, ci può anche stare, all'interno di un anno non è che va a incidere tantissimo sul nostro tipo di attività, e parlo, dico nostro nel senso di noi appassionati. Quindi a me non è dispiaciuto tantissimo, neanche mi ha esaltato particolarmente, e si sapeva già, e questa è una cosa che invece mi piace. Microsoft ha dichiarato, cioè prima, in fase di presentazione dell'evento, cosa ci sarebbe stato nell'evento, ovvero un po' di chiacchiera da parte di Ninja Theory sul loro Hellblade 2 Senua's Saga, un po' di chiacchiera da parte di Obsidian Entertainment sul loro Avowed in sviluppo, un po' di chiacchiera su ARA History Untold, un gioco strategico, diciamo, alla Civilization, sviluppato da, non mi ricordo come si chiama lo sviluppatore, Oxide, può essere? Non me lo ricordo, perdonatemi. E sapete come viene registrato il walkie-talkie con Walone, no? Non sono davanti a un computer, una roba, c'ho il telefono in mano, ma il telefono lo uso come microfono, quindi semplicemente me lo metto vicino alla bocca per parlarci dentro, e quindi neanche lo uso per consultare cose. Se proprio mi viene quella curiosità folle di controllare una cosa, sì, posso usare comunque lo stesso telefono che ho in mano per farlo. E poi soprattutto Machine Games con il loro Indiana Jones, che abbiamo scoperto chiamarsi Indiana Jones e l'Antico Circolo, Indiana Jones and Great Circle in originale, di cui abbiamo visto parecchie cose. Come sorpresa, questi erano i quattro titoli già preannunciati, cioè che Microsoft ci aveva già fatto sapere sarebbero stati all'interno dello show, e poi c'è stato una sorpresa con Square Enix, che ha presentato il suo Visions of Mana in arrivo quest'estate. A proposito di in arrivo quest'estate, Visions of Mana tra l'altro era l'unico gioco non incluso al day one nel Game Pass tra quelli presentati ieri. A proposito di in arrivo quest'estate Visions of Mana, anche per gli altri quattro giochi c'è stato un quantomeno periodo di lancio, ok? ARA e Indiana Jones generico 2024, se non ricordo male, e invece addirittura per così come anche Avowed forse era Fall 2024, quindi nel corso dell'autunno ce lo possiamo già aspettare, e addirittura per Hellblade, quasi inaspettatamente direi, rispetto agli altri giochi, addirittura Hellblade con data d'uscita, anche se Hellblade forse è il più vecchio tra quelli che abbiamo visto, cioè il gioco annunciato più tempo fa tra tutti quegli altri che abbiamo visto ieri. Però a per quello che si è visto del gioco, per esempio, mi sarei aspettato una data d'uscita forse più per Indiana Jones, perché alla fine di Indiana Jones abbiamo visto più roba che degli altri giochi, secondo me, escluso ARA, perché di ARA, sinceramente, vista la mia scarsa dimestichezza con quel tipo di strategici, non saprei neanche valutare se insomma abbiamo visto un gioco abbastanza completo, un gioco abbastanza finito. No, non ho proprio idea del punto a cui può essere la lavorazione, mentre invece io valutavo quella di Indiana Jones abbastanza avanti. Secondo me Indiana Jones è proprio un gioco, addirittura è uscito un trailer già doppiato in italiano di Indiana Jones. Secondo me Indiana Jones non mancherà l'uscita nel 2024, assolutamente. Quando io ho visto quello che abbiamo visto della presentazione del gioco, sinceramente mi sarei addirittura aspettato una data d'uscita, perché veramente è molto avanti come lavorazione, secondo me. Indiana Jones, bello, cominciamo proprio da Indiana Jones, bello, mi è piaciuto. Sono una cosa importante che molti aspettavano di sapere era: sarà un gioco in terza persona o un gioco in prima persona? Ci aspettavamo un po' tutti, devo dire, un gioco in terza persona, anche se Machine Games li conosciamo per i recenti Wolfenstein, e che sono in prima persona, naturalmente, come è da tradizione per la saga di Wolfenstein. Wolfenstein è il gioco, Wolfenstein 3D, che all'inizio degli anni 90 ha dato vita al genere degli sparatutto in soggettiva, quando ancora non li si chiamava così. Wolfenstein 3D, che poi ha, come dire, è un po' il papà di Doom, che viene considerato poi invece il gioco che ha fatto esplodere questa mania per i first person shooter, come li chiamiamo adesso. All'epoca erano i cloni di Doom, appunto, e Doom viene da Wolfenstein 3D, il primo gioco in soggettiva di id Software, la id Software di Carmack, di Romero, quella proprio originale. E poi Wolfenstein 3D nel corso degli anni ha avuto tante altre incarnazioni, è in mano a tanti altri sviluppatori ed è recentemente stata oggetto di una bella rivisitazione, secondo me, proprio da parte di Machine Games sotto Bethesda, con dei giochi belli gagliardi. Io li definirei dei doppia A e mezzo all'epoca in cui sono usciti, e sembra avere questo tipo di faccia anche l'Indiana Jones che abbiamo visto ieri. Non è un gioco, secondo me, dai livelli produttivi di una roba PlayStation Studios ai massimi livelli, però è una roba con una buona, secondo me, qualità di base in termini di, non più che qualità, diciamo proprio ancora proprio valori produttivi. È un doppia A e mezzo, un tripla A meno, una roba del genere, con questo tipo di sensazione, che è una roba che non mi dispiace come tipo di prodotto, perché se poi ha un certo, come dire, un certo focus sul gameplay, è una roba che mi può far piacere. Io, se penso ai Wolfenstein, quelli principali soprattutto, non gli spin-off, proprio Wolfenstein, come si chiamava il primo? The New Order, e Wolfenstein 2 The New Colossus, quando penso a questi due penso a dei giochi molto divertenti, molto ben ritmati, scritti anche abbastanza bene, cioè con una scrittura bella, sferzante, divertente, che si fa seguire. E quindi quando penso a questa roba usata per una nuova avventura videoludica di Indiana Jones, sono abbastanza contento. Il gioco è quindi alla fine in soggettiva, E perché dicevamo la domanda di molti videogiocatori era: ma sarà in terza persona o sarà in prima persona? In prima persona, in soggettiva, quindi si conferma il fatto che, e alla fine, come diceva Vito ieri, no, in live, probabilmente è meglio così. Lui diceva perché se Machine Games sa fare bene quello, sarebbe stato più difficile metterli alla prova con una roba che non hanno mai fatto, quindi cominciare da capo con la terza persona, buttarsi in confronti molto più diretti a quel punto con la serie di Uncharted, per esempio, o quella di Tomb Raider, che sono tutto sommato personaggi e giochi che devono tanto a Indiana Jones come tipo di avventura e di mood per il genere avventura che portano avanti, dove per avventura, ragazzi, in questo caso non intendo le avventure grafiche come genere videoludico, intendo proprio avventura, il genere narrativo dell'avventura o cinematografico dell'avventura. E niente, quindi bello Indiana Jones, buono per me, molto buono quello che si è visto. Aspettative, oggi dicevo in una scala da 1 a 5, gli do un fattore attesa di 4, darei un 3,8 su 5, perché secondo me, cioè, mi aspetto un gioco del livello qualitativo dei due Wolfenstein principali recenti, e quindi secondo me è una roba gradevole, bella, non capolavoro della vita, okay? Che mi sta assolutamente bene. A proposito di, come dire, robe non propriamente AAA, c'è da segnalare che innanzitutto la presentazione di Hellblade per me è stata un po' deludente, nel senso che mi sarei aspettato di vedere un po' più di gameplay del gioco, visto che tra l'altro ha una data d'uscita ormai anche prossima, no? Il 21 maggio, è tra 4 mesi esatti, e quindi è molto strano aver visto di Hellblade il solito, come dire, insieme di immagini tratte da: guardate come facciamo bene il performing capture, guardate, qua, questo è un gioco a cui ci teniamo tantissimo perché sarà un'esperienza. Ok, ho capito, però fateci vedere anche un pezzettino di gioco, no? Il pezzettino. La roba più vicina, un pezzo di gameplay che abbiamo visto, risale a 2 anni fa, alla fine del 2021, ai Game Awards del 2021, quando è stato visto quel trailer abbastanza lungo con quella che sembrerebbe essere una parte di gioco di Hellblade 2, Senua's Saga. Poi per il resto basta, in un sacco di altre occasioni di questo gioco abbiamo visto sempre semplicemente questi sviluppatori dediti a questa esperienza. Dico, ok, facci vedere un pezzettino di gioco però. Ma mancano 4 mesi all'uscita, facci vedere un pezzettino di gioco. Niente. Però buona notizia il fatto che il gioco stia per uscire. Dopo lo show, contestualmente, anzi, no, cioè, diciamo quasi contemporaneamente allo show, sui suoi profili social ufficiali, Ninja Theory ha anche comunicato che il gioco costerà 50 euro. Ovviamente il gioco sarà incluso fin dal day one all'interterno del catalogo del Game Pass. Ma sarà venduto anche a parte come ogni gioco del Game Pass e costerà 50 euro, non 70, 80, ma 50 euro. Durerà 7-8 ore e Ninja Theory ha spiegato che comunque loro sono un team non attrezzato e grande come quelli che fanno i giochi super AAA, e quindi fanno questa sorta di indie molto bello a livello audiovisivo, però per loro si considerano comunque ancora un po' degli sviluppatori di tipo, cioè sviluppatori più piccoli, ok? Ok, una bella roba anche da dire tranquillamente, ci sta che trovino spazio nel mercato anche questo tipo di produzioni. Devo dire che non mi aspettavo però questa cosa, o meglio, il primo Hellblade era nettamente questa cosa qui, e ok, però dopo l'acquisizione di Ninja Theory da parte di Microsoft e per come era stato un po' presentato il Blade finora, soprattutto perché è molto bello da vedere, sempre quel poco che si vede è sempre molto bello da vedere esteticamente, ho sempre pensato a una roba, ok, questi hanno fatto il salto verso il AAA a questo punto e faranno un gioco AAA, magari sul, comunque sul mood, sulle meccaniche del primo il Blade, però sai... ingrandito in diverse direzioni. Invece no, evidentemente sarà un Hellblade più bello, questo Hellblade 2, ma comunque, come dire, non limitato in senso negativo, ma insomma circoscritto a una serie di... viene sempre da dire limitazioni, non vorrei usare questo neanche proprio questo tipo di concetto, però insomma quella è una roba più piccola, 7-8 ore di longevità, 50 euro di prezzo, insomma sarà questo tipo di prodotto, per me va benissimo. Io non sono molto interessato personalmente a Hellblade, non mi è piaciuto il primo, non sono riuscito a finirlo perché comunque mi annoiava e quindi non sono particolarmente interessato al secondo. Mi interessa a livello di chiacchiera sui videogiochi, perché per me la chiacchiera sui videogiochi, al di là del piacere proprio di giocare, comunque una roba interessante di suo. Sono molto curioso, quindi sono molto curioso di sapere comunque come sarà questo prodotto. Poi il fatto che arrivi al Day One e il Game Pass mi rende ovviamente inevitabile il fatto di provarlo, cioè sarà troppo facile provarlo, quindi a voglia lo provo, magari se mi piace me lo finisco pure, anche proprio perché so che dura 7-8 ore tra le altre cose, quindi potrebbe essere addirittura una roba positiva questo fatto qua. E in molti oggi nella live di questo pomeriggio, in cui poi commentavamo a mente un po' più fredda la cosa di ieri, molti hanno chiesto o comunque diciamo buttato lì l'idea di: ma non è che Microsoft magari vuole andare nella direzione di questi giochi un po' più piccoli e un po' meno costosi, perché si prestano meglio a essere inseriti nel Game Pass? Secondo me, da un certo punto, cioè per un po' a loro non dispiace avere prodotti di questo tipo, però non è detto che fanno solo questo, cioè questa cosa qua la diciamo perché adesso abbiamo visto che il Blade è così, ma la diciamo quando viene pubblicato Forza Motorsport? No, non credo, no? Cioè Forza Motorsport non è proprio il gioco che tu dici, tipo quella cosa fatta al risparmio, o comunque no, sembra il classico Forza Motorsport di sempre, che è una roba abbastanza grossa per gli appassionati di giochi di guida, così come lo è Forza Horizon. Che pure esce ormai da due episodi a questa parte, il 4 e il 5, al Day One nel Game Pass, oppure non l'abbiamo detto quando al Day One nel Game Pass è uscito Gears of War 5 o quando è uscito Halo Infinite, no? Non ci sembravano robe buttate lì al risparmio, poi belle o brutte che siano, possono piacere di più, possono piacere di meno a diverse persone, però insomma sto elencando una serie di giochi che non ci danno la sensazione di essere quella roba buttata lì al risparmio. Lo stesso Starfield non dà proprio quel tipo di sensazione, no? Starfield ha uno scope, come dire, cioè delle ambizioni e delle velleità di grandezza che non si sposano con questo tipo di concetto. Starfield è uscito l'altro ieri praticamente, no? Quindi credo che il Game Pass in realtà voglia essere il letto per un fiume al cui interno possano scorrere sia pesci piccoli che pesci grossi, ecco, secondo me. Quindi E magari tanti pesci piccoli ti possono servire per avere una frequenza costante di robe interessanti, e i pesci grossi ogni tanto comunque possono arrivare. E questo per quanto riguarda questo aspetto qua della questione Game Pass. Poi di ARA, ragazzi, non dico niente, non lo commento neanche. Spero possa spiacere a tutti gli amanti dei giochi forex, gli strategici, gestionali, quello che è. Non è una roba che seguo, pur affascinandomi, cioè affascinandomi solo da lontano e teoricamente. Non riesco veramente mai ad avere proprio neanche, ma credo di non aver mai giocato. Ho giocato dei turni di Civilization, il primo all'epoca, o poco dopo la sua uscita, in realtà qualche anno dopo la sua uscita, e poi basta. Da lì, secondo me, non ho mai, mai toccato più un gioco del genere. Forse, aspetta, forse. Non mi ricordo come si chiamava, un Civilization semplificato, tipo Civilization Revolution potrebbe essere, che era uscito per Xbox 360, forse anche per PS3, ma io lo stavo giocando su Xbox 360 all'epoca appunto della generazione PS3 di Xbox 360. Forse ho giocato un po' a quello, attratto dalla possibilità di fare degli obiettivi e scoprire un genere nuovo, ma in realtà cioè, era una roba un po' semplificata, un po' più, diciamo, alla portata di tutti, però poi comunque neanche mi ha convinto neanche quello, quindi è una roba che proprio non seguo, questo genere qua. E spero per tutti invece gli amanti di questo genere che possa essere una roba fighissima, ARA. Anche questa esce al lancio nel Game Pass, quindi sempre una roba bella. E poi invece, mezza delusione per me. Non tantissimo, però un pochettino. Un po', diciamo, me l'aspettavo già e mi va comunque ancora bene così. Quello che ho visto può ancora portare a qualcosa che possa essere interessante. Però da Avowed di Obsidian pure mi aspettavo un qualcosina in più che invece nella presentazione di ieri mi sa che non ci sarà all'interno del gioco. Il gioco sarà un po', lo definisco così, però non voglio offendere nessuno assolutamente. Non se la prendano i fan di Obsidian che, per carità, a livello di capacità di scrittura, di caratterizzazione dei personaggi, di creare storie che con scelte del giocatore che hanno conseguenze, eccetera, eccetera, sono sicuramente bravissimi, ma come dire, sull'aspetto complessivo dei loro prodotti, soprattutto quando fanno le cose in soggettiva, tipo Fallout New Vegas o The Outer Worlds, soprattutto The Outer Worlds, perché poi Fallout New Vegas non rientra tanto nella cosa che sto per dire. Però vediamo The Outer Worlds. The Outer Worlds è un po' i giochi Bethesda Game Studios in piccolo, poi i giochi Bethesda Game Studios dei poveri. A livello, attenzione, sempre di valori produttivi e di come dire, di vastità dell'offerta a livello contenutistico, di possibilità di esplorazione, di grandezza del mondo di gioco, eccetera. Sembra un po' quella roba là, un Oblivion là, un The Elder Scrolls Lite, un Fallout Lite. E mi aspettavo invece che Avowed potesse essere un po' meno light. Mi aspettavo quella roba lì, mi aspettavo il gioco Obsidian in stile Bethesda Game Studios, ma con la qualità narrativa di Obsidian. E quindi una roba bellissima. Poi ambientazione fantasy per me molto bello. Invece, devo dire, secondo me è comunque ancora un Bethesda Game Studios Lite, questo Avowed, che però, attenzione, può andare benissimo anche questo, Day One nel Game Pass, fantastico, cioè il giorno che esce Avowed, bello, cioè nel Game Pass, là, te lo devi solo scaricare, iniziare a giocare, magari è bellissimo, magari il combattimento è semplice ma gradevole, magari c'è uno sviluppo del personaggio interessante, i dialoghi e le scelte e la storia possono essere interessanti, quindi è una roba assolutamente che può rivelarsi fantastica. Mi aspettavo un saltino in avanti in termini di ambizioni che secondo me non c'è, non è detto, però credo non ci sia. Non sembra esserci. Poi magari il prodotto lo vai a giocare tutto, lo vai ad analizzare tutto e ce le trovi delle ambizioni in altri aspetti. Da quello che si è visto non mi sembra che ci siano ambizioni superiori a una roba come The Outer Worlds, però appunto sono chiacchiere fatte prima di aver provato il gioco a fondo, però insomma questa è la sensazione dalla roba di ieri, ma va comunque abbastanza bene così, insomma, cioè Avowed sono sempre comunque contento che esista e che arrivi nel Game Pass. Io questa è una cosa che ribadisco sempre, ogni volta che c'è una presentazione di Microsoft, ogni volta che viene annunciato un gioco degli Xbox Game Studios o presentato un gioco degli Xbox Game Studios, per me è sempre una roba positiva, perché comunque so che mi stanno presentando una roba che mi arriverà in petto direttamente senza fare nulla grazie all'abbonamento al Game Pass. Quindi questa per me è una roba fantastica, io sono troppo entusiast del Game Pass e non lo nascondo, il Game Pass, mi piace anche PlayStation Plus assolutamente, ma il Game Pass c'ha quella marcia in più data dal fatto che tutti i giochi first party Xbox Game Studios arrivano nell'abbonamento al day one, è una roba troppo bella, troppo bella. Poi magari non tutti mi piacciono, ok, però io so che sto lì e mi arrivano dei prodotti da provare, questa è una bella sensazione, ragazzi, è innegabile, è proprio innegabile, un sogno per una persona come me che è appassionata di videogiochi da ormai circa, da ormai 40 anni, ormai 40 anni, anche circa, ormai 40 anni, 40 anni non di vita, sono di più di vita, ma di 40 anni di passione per i videogiochi, di interesse e passione per i videogiochi, quindi io bene o male ho visto, e non è che le cose le conosco per averle recuperate dopo. No, cioè io bene o male ho visto un po' tutta la storia dei videogiochi da appassionato mentre succedeva e vi assicuro che chi è stato bambino in un'epoca in cui la tecnologia era offriva delle possibilità di gran lunga inferiori a quelle che abbiamo adesso. Avere questo tipo di possibilità, quando tu, tipo che ne so, anche bambino, lasciamo stare bambino, ma anche, diciamo, teenager all'epoca della prima PlayStation. In realtà no, in realtà giovane, neanche più teenager all'epoca della prima PlayStation. Facciamo teenager all'epoca, che ne so, dell'Amiga da un lato o di Super Nintendo e Mega Drive dall'altro lato, cioè un lato e l'altro lato sono il lato computer e il lato console, e poi diciamo ventenne nell'epoca PlayStation. Il fatto di che i giochi costassero così tanto, cioè era una roba che ti faceva pensare a mamma mia come sarebbe bello se fossero più accessibili a livello economico questi giochi. Il Game Pass è un sogno per chi ha vissuto quel tipo di periodi, è una roba veramente fantastica. E quindi, niente, cioè per me è sempre bello questo fatto, lo sottolineo sempre perché mi piace ricordarlo a me stesso in primis. Quindi sono assolutamente sempre molto contento di questa cosa. Ogni volta, dicevo, che viene annunciato, presentato, confermato un gioco Xbox Game Studios in arrivo, io sono contento perché so che arriverà nel Game Pages. Detto questo, che complessivamente lo show mi ha fatto comunque divertire, perché la chiacchiera con Vito, la chiacchiera in chat con la community è sempre molto, molto bella, molto divertente. Seguire gli eventi su Twitch con voi è bellissimo, quindi per me è ottimo. Da questo punto di vista preferisco gli show dove magari si va un po' più direttamente al punto, magari con dei trailer meglio mirati. Il mio ideale, sapete qual è? Lo dicevo in live proprio ieri sera. Una sezioncina di gameplay, tipo 5-10 minuti di gameplay, tra i 5 e gli 8 minuti di gameplay. Un gameplay bello ricco, ma un pezzo di roba consecutiva di gameplay. Cioè tipo un livello di un gioco giocato tutto, ok? Magari già un pizzico commentato dagli sviluppatori mentre lo guardiamo, benissimo. E poi in coda a questa roba qua dello stesso gioco un trailer montato sempre con immagini di gameplay, ma montato bene, ben ritmato e montato bene per farti vedere, per farti entrare un po' più nell'atmosfera del gioco e farti vedere un po' di varietà delle ambientazioni, delle situazioni di gioco, eccetera, che in una singola in un singolo pezzettino di gameplay estratto dal gioco magari non puoi vedere. Quindi queste due cose di fila vorrei che ci dessero la possibilità con un referendum di votarlo, questo fatto qua. Io proporrei questo tipo di standard per le presentazioni. Poi, per carità, va benissimo fare qualsiasi altro tipo di roba. Vuoi far parlare gli sviluppatori, fai parlare gli sviluppatori, vuoi farci vedere altre cose, no, altre robe, è giusto che ci siano. Però, se volete la mia preferenza su come mi piace scoprire qualcosa dei videogiochi, io vorrei questo. Pezzettino di gameplay di 5-8 minuti, pezzettino proprio intero di gameplay, e poi a seguire un trailer di 3 minuti dove vedi anche altri fatti del gioco un po' più accennati. Questa roba, questa formula qua, quindi un totale di massimo 10 minuti per ogni gioco, ovviamente non per tutti, i giochi più importanti li tratti così all'interno di uno showcase e magari poi passano anche trailer più veloci di robe più piccole. Questa è una roba bella, questo è un ritmo di show di videogiochi che mi piace tanto, che mi piacerebbe tanto. Non, è proprio bello come è fatto, però attenzione, gameplay, un'altra cosa che io un po' quasi odio sono i trailer dei giochi che non hanno neanche un minimo di gameplay al loro interno. Mamma mia, quanto non mi piacciono quelle robe là. Oppure che ti fanno in parte un po' immaginare come potrebbe essere il gameplay, ma in realtà non sono altro che comunque delle robe, sì, magari anche con il motore di gioco, ok? I trailer in engine non mi piacciono. I trailer in engine che però fanno scene cinematografiche di robe, non mi interessano. Io voglio vedere pezzi di gioco, pezzi interi di gioco durante le robe, oppure trailer montati con pezzettini di gameplay comunque di gioco. E perché è una roba che proprio non mi piace, tipo il trailer d'atmosfera. No. Metti 10 secondi di atmosfera in un trailer che però ti fa vedere i pezzettini di gameplay. Va bene, direi che ci possiamo accontentare di questa chiacchieratina oggi qui su Walkie Talkie con Walone. Fatemi sapere che me ne pensate. Ho visto che ci sono dei commenti ogni tanto che postate da qualche parte. Me li fa vedere Spotify for Podcasters. Non mi ricordo che li avevo notati e poi non avevo visto come. Voi usate qualunque strumento a vostra disposizione per commentare. Se non trovate modo di commentare qui, quando vi viene in mente qualcosa che mi volete dire, scrivetemi su Instagram tranquillamente, venite su Threads, citatemi su Threads con un commento tipo chiocciola Walone, aprite un nuovo post su Threads, un nuovo thread su Threads, @Walone, ho ascoltato il tuo episodio del podcast su l'Xbox Developer Direct, sono d'accordo con te su questo, non sono d'accordo su te su quest'altra cosa, fate questa roba qua e io verrò a commentare il vostro post su Threads e ci facciamo una chiacchierata, oppure scrivetemi in un DM su Instagram, come preferite. Sono anche su Facebook, ultimamente più attivo anche su Facebook, quindi anche lì se volete vi seguo. Se no, venitemi a trovare direttamente su Twitch mentre sono live, oppure venite a commentare i video di YouTube, a prescindere, così, per fare altro movimento in giro. Grazie a tutti per avermi ascoltato, spero che possiamo risentirci presto con un nuovo episodio di Walkie Talkie con Walone, magari già nei prossimi giorni. Grazie a tutti, Caraibi.